Oggi ricorre la giornata mondiale delle malattie rare. Parliamo di bambini e lo facciamo con Silvia Rossi, infermiera pediatrica responsabile di area del Dipartimento Materno-Infantile del Gaslini di Genova. Nella dichiarazione di Minsk dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2015 si legge: la traiettoria della vita umana è influenzata da eredità genetiche, epigenetiche, intrauterine, da esposizioni ambientali, da relazioni familiari e sociali capaci di sostenere e promuovere la crescita, da scelte comportamentali, da norme sociali, opportunità che vengono offerte alle generazioni future e dal contesto storico, culturale e strutturale. L'80% delle malattie rare ha un'origine genetica, il 20% non genetica, multifattoriale, che può annoverare anche cause ambientali, infettive, tumori, neoplastiche o cause non note. Dottoressa Rossi, in considerazione dell'importante ruolo dei fattori ambientali, compresi gli agenti infettivi, i farmaci, gli stili di vita e l'alimentazione, è fondamentale ridurre o eliminare i potenziali fattori di rischio. Qual è il ruolo della prevenzione primaria per farlo e promuovere fattori protettivi? E come agisce l'infermiera in questa direzione?
Allora, intanto dobbiamo dire che nei profili professionali, proprio delle professioni infermieristiche, si parla di assistenza infermieristica preventiva e questo proprio al fine di indicare tutte le competenze che le professioni infermieristiche esercitano per indirizzare le persone verso quei comportamenti che definiamo promotori di salute. Questo come si esplica? Si esplica attraverso differenti azioni. Innanzitutto bisogna cercare di rendere il più possibile consapevoli le persone relativamente ai rischi che possono proprio derivare da comportamenti inadeguati oppure da situazioni ed eventi che sono pericolosi per la nostra salute. Nell'ambito delle malattie rare questo diventa assolutamente essenziale perché l'attività di promozione della salute deve iniziare, deve esplicarsi soprattutto a partire dall'età adolescenziale, al fine di andare ad introdurre e praticare quegli stili di vita che possiamo considerare virtuosi in termini di salute e che possano quindi da una parte prevenire l'insorgenza di alcune malattie, come posso pensare per esempio ad alcuni tumori rari che magari hanno un'aumentata incidenza proprio per l'esposizione a determinati fattori ambientali, e dall'altra anche garantire una diagnosi precoce e quindi una conseguente presa in carico precoce della malattia, che di conseguenza ha un aumento della qualità di vita di questi pazienti affetti da queste patologie. Vorrei anche sottolineare che la promozione di questi stili di vita virtuosi in termini di salute, non è solamente quella, diciamo, volta alla promozione delle pratiche, chiamiamole più famose, come non fumare, fare attività fisica, mangiare prodotti di qualità e quant'altro, ma si rivolge anche alla prevenzione primaria, chiamiamola a lungo termine, cioè con attività che vanno a riguardare anche la salvaguardia del patrimonio ambientale in cui viviamo, oppure la promozione dell'adesione ai programmi di screening, quelli attualmente in essere, la promozione e la formazione sulla health literacy, quindi la consapevolezza sul proprio stato di salute, come e quando rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale, saperlo fare con le giuste modalità e i giusti tempi per avere garanzia di una presa in carico precoce di eventuali problemi di salute che stanno insorgendo. Tutte queste attività rientrano nell'espressione di competenza delle professioni infermieristiche relativamente alla prevenzione primaria e non si esplicano solamente a livello ospedaliero, ma soprattutto le ritroviamo poi a livello comunitario.
Lo accennava prima, non solo prevenzione, ma anche diagnosi precoce. Quindi è necessario fare questo, ma oltre che ridurre i tempi medi di diagnosi, garantire anche gli screening neonatali. E qui il ruolo dell'infermiere.
Allora, nell'ambito neonatale le professioni infermieristiche, come sappiamo, esercitano competenze molto specifiche. Lo screening neonatale rientra proprio tra queste e tra queste competenze attività di promozione della salute. Lo screening neonatale deve essere fatto con tempistiche e modalità estremamente precise per garantirne l'affidabilità dei risultati. E quindi in questo ambito è proprio l'infermiere o l'infermiere pediatrico che in ambito ospedaliero si fa garante della corretta esecuzione dell'esame. Soprattutto quando ci sono condizioni di salute complesse, quindi non parliamo solo di neonati fisiologici, ma parliamo di tutti quei neonati che vengono ricoverati nelle unità di terapia intensiva neonatale o pediatrica, lo screening neonatale ha proprio delle tempistiche, delle caratteristiche di esecuzione peculiari e particolari, che è importante conoscerle per far sì appunto che il risultato poi sia affidabile. Questo perché? Perché gli screening neonatali sono uno strumento di prevenzione straordinaria E hanno letteralmente cambiato l'evoluzione di alcune patologie che fino a non tanto tempo fa destinavano i pazienti ad una vita fatta di disabilità. Un esempio su molti che mi viene in mente è quello dell'ipotiroidismo congenito. Fino a un po' di tempo fa, le persone, i bambini affetti da ipotiroidismo congenito erano destinati ad una vita di disabilità e ritardo cognitivo. Oggi, con una, tra virgolette, semplice terapia quotidiana, hanno e possono condurre una vita assolutamente di qualità. Al giorno d'oggi lo screening neonatale è in grado di testare fino a 52 patologie che possono essere presenti alla nascita del bambino, ma vi sono delle differenze regionali, sull'effettuazione, su quali patologie testare e quant'altro. Infatti è in corso un'interlocuzione proprio per cercare di colmare queste differenze e quindi garantire ad ogni neonato in tutta la nazione l'equità di accesso allo screening neonatale.
Un altro passaggio importante è l'accesso ai trattamenti, che deve essere efficace, tempestivo, equo, attraverso percorsi semplificati. Che terapie devono affrontare? Come si gestiscono nel paziente pediatrico? Vanno coinvolti e come i genitori?
Allora, le malattie rare in ambito pediatrico sono tantissime e variopinte, e quindi altrettanto variegata e variopinta è l'assistenza di cui i bambini e le loro famiglie hanno bisogno. Quindi, sebbene vi sia, diciamo, un diritto riconosciuto, di accesso alle cure, di accesso a trattamenti efficaci e tempestivi, purtroppo la realtà non è sempre così. Infatti, spesso il percorso di questi pazienti e delle loro famiglie per ottenere la diagnosi corretta e quindi l'assistenza corretta è estremamente irto e complicato e fatto letteralmente anche di chilometri. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di avere un centro di riferimento vicino a casa. Questo è molto importante perché quando si pensa e si parla del piano assistenziale destinato a questi pazienti e alle loro famiglie, bisogna tenere in considerazione necessariamente anche gli aspetti sociali, che in questo caso sono strettamente connessi agli aspetti, diciamo, puramente sanitari. Quindi i genitori ovviamente vengono coinvolti, ma non solamente come principali caregivers del proprio bambino, ma anche nella loro intera costruzione familiare, perché tutta la costruzione familiare del bambino che viene completamente stravolta dalla diagnosi di malattia rara. E in questo non dobbiamo limitarci a pensare solamente, diciamo, agli aspetti più puramente pratici, quindi il lavoro, il soggiorno presso l'ente di cura di riferimento, le infrastrutture, l'architettura, i device di cui questi pazienti hanno bisogno a casa, ma dobbiamo considerare anche gli aspetti etici. Spesso infatti questi bambini hanno fratelli e sorelle, sui quali magari bisogna iniziare a fare anche delle indagini diagnostiche, oppure i fratelli e le sorelle vengono chiamati per operare azioni di prevenzione e promozione della salute nei confronti dei propri fratelli. E quindi nel momento in cui appunto si fa una pianificazione assistenziale su questi pazienti, bisogna cercare di tenere in considerazione questa molteplicità di aspetti, che sono tantissimi. Appare evidente che quando ci affacciamo, diciamo, allo spioncino della malattia rara in età pediatrica, si apre un intero mondo che va tenuto in considerazione. Le professioni infermieristiche quindi si intersecano in questo mondo come principali promotori e facilitatori di salute e come coloro che nella pianificazione assistenziale vanno quindi a considerare non solamente il qui e ora, per esempio la prestazione ambulatoriale in sede ospedaliera, ma considerano longitudinalmente le peculiarità socio-assistenziali che l'intero nucleo familiare porta con sé e quindi la collaborazione a livello multiprofessionale diventa essenziale per garantire la migliore qualità di vita possibile per quel paziente.
Come si accompagna la transizione verso l'età adulta?
Allora, la transizione dei pazienti dall'assistenza pediatrica al mondo dell'assistenza all'adulto è un tasto molto delicato nel nostro sistema sanitario. Questo non riguarda solamente le malattie rare, ma riguarda la maggior parte delle patologie croniche che colpiscono l'infanzia e che poi, diciamo, affliggono il paziente per tutta la sua vita. Ovviamente nelle malattie rare questo diventa un bisogno ancora più sentito, quello di fare un'adeguata transizione nell'età adulta. E, perché è un tasto delicato? Perché nel mondo, nell'assistenza destinata al paziente adulto spesso mancano le competenze specialistiche per poter adeguatamente prendere in carico il paziente e il suo nucleo familiare. Pertanto questi pazienti rimangono poi di fatto seguiti presso i centri di cura pediatrici. e rimangono quindi seguiti da personale che è prettamente formato per assistere pazienti pediatrici, anche in età adulta. Proprio per far fronte a questo problema, ci sono tantissime realtà molto virtuose nel nostro paese dove si stanno costruendo ormai da diversi anni, con successo, dei percorsi di transizione sicuri per il paziente, ma ovviamente questo non è sempre facile e se pensiamo alle malattie rare, quindi a queste competenze che sono estremamente specialistiche, diventa una difficoltà ancora più sentita e ancora maggiore, quella della transizione in sicurezza all'età adulta.
Un'ultima domanda, dottoressa Rossi. La formazione sulle malattie rare è sufficiente all'empowerment non solo dei professionisti, ma anche per quello dei familiari, dei caregiver, dei volontari coinvolti nei processi assistenziali?
Allora, la formazione delle professioni infermieristiche negli ultimi anni ha visto un incredibile ampliamento, che forse fino a qualche decennio fa era anche un po' difficile da immaginare. Appare ormai molto evidente che la formazione triennale non è sufficiente per rispondere ai nuovi bisogni di salute che sono sempre più complessi. Per quanto riguarda l'ambito delle malattie rare, la formazione di base fornisce appunto le basi, per poter andare però poi a costruire le competenze specialistiche che sono necessarie, competenze che si formano e che si costruiscono sia con l'attività lavorativa che attraverso la formazione continua. L'empowerment di familiari, caregiver e volontari rientra in questo contesto come un necessario punto di arrivo della formazione dei colleghi che operano nel campo delle malattie rare. Negli ultimi anni, essendo aumentato così tanto il parterre assistenziale che necessita di competenze specialistiche, alcuni colleghi si sono proprio specializzati per poter assicurare la qualità delle cure e la sicurezza del paziente. Ed è il caso dei genetic nurse, che sono di derivazione anglosassone, che stanno diventando una realtà consolidata in alcune aziende ospedaliere del nostro paese e che necessariamente si interfacciano con il mondo delle malattie rare.